Buonasera. Buonasera. Ciao. Allora, intanto grazie per essere qui insieme. Io non so perché non conosco nessuno qua, vengo da un po' di distanza. Mi hanno proprio detto che non si aspettavano tanta gente. Beh, dai, credo che sia importante essere insieme a ragionare un po' di certe cose. Sì. Io credo che per iniziare bisogna darci una parola che sarà un po' il filo conduttore di tutto l'incontro, e che è la parola dialogo. Per dialogare c'è bisogno di conoscersi. Intanto mi presento io, poi dopo se succederà qualcosa succede. Io mi chiamo Giorgio, nel film di cognome me l'hanno scritto anche l'altro. Vengo da Rimini, sono parte di una comunità che si chiama Papa Giovanni XXIII, che da anni, insieme a quell'amico lassù che vedete, Don Oreste, la comunità è nata proprio vivendo insieme ai giovani, tanto che la prima dicitura era Sostenere Papa Giovanni per la formazione religiosa degli adolescenti, no? Ed è nata insieme ai ragazzi. Ecco, da quella storia lì sono nate poi tante altre cose, che forse conoscete anche di più, la presenza con gli ultimi, con gli immaginati. Però è nata stando insieme ai giovani. Giovane lo sono tante volte, sommate tutte, adesso forse sono molto più giovane, insomma la giovinezza è un po', diciamo che avanza e non me ne è avanzata molta, però sono ancora presente un po' come animatore, e animazione è un'altra di quelle parole chiave, perché parla dell'anima in azione. E allora stasera vorrei, se ci riusciamo, se ci state anche voi, a proporci un'azione dell'anima, a mettere l'anima in azione l'una con l'altra e vedere cosa succede. Se poi volete che vi dico che sono sposato con Letizia in tutti i sensi, perché siamo così mia moglie, perché siamo contenti di esserlo, faccio di mestiere l'insegnante. Succede che, anche perché le cose importanti non sono nei programmi ministeriali, fatica a insegnare le cose importanti. E poi sono qui stasera per provare a volare un po' più alto della sindrome della vita bassa, che è la prima cosa che leggete là sul testo, vedete, contro la sindrome della vita bassa. Mi dicono le mode che non sono più tanto di moda i pantaloni con la vita bassa, anche se io a scuola vedo un sacco di mutande, ma non è questo il problema non stiamo parlando dei pantaloni, anche se tutto è un simbolo, anzi forse i pantaloni stanno dicendo che la vita tira al basso, e invece stasera vorremmo volare alto, perché volando alto si vede molte più cose e soprattutto si guarda molto più dentro, dove ci sta il nostro star bene. Quindi proviamo, c'è qualcuno che è rimasto fuori che stenta disperatamente. Ben arrivati. Allora, la prima cosa che volevo dirvi è questa. Lo specifico della nostra comunità è in una parola che si chiama condivisione. E mi piace molto questa parola, perché vuol dire mettere insieme. E allora io stasera non sono qui perché ho delle risposte da darvi, non ce le ho, però mi piace molto stare nelle domande. Io credo che quando qualcuno arriva e ci dice cosa dobbiamo fare, già ci sta antipatico subito. E molto più divertente, anche molto più profondo, rimanere insieme nelle domande, fare in modo che nessuno sia solo nelle domande, perché ognuno di noi ha tante domande dentro, ha tante questioni aperte, tante ferite a volte, e la ferita più grossa è rimanere solo in quella situazione. Allora stasera proviamo a fare questo
questo percorso contro la sindrome della dita bassa non da soli, insieme. Ognuno ci metterà quel che ha, io probabilmente ci quel che ho, però mi piacerebbe che ognuno. E lo facciamo con una parola che viene travisata in questo tempo, no? Si parla della trasgressione come se ci fosse qualcosa da trasgredire, perché ormai si fa tutto di tutti, quindi non so. Invece il significato vero della trasgressione è quello di andare contro i modelli dominanti, e in questo momento i modelli dominanti sono quelli che dicono di essere trasgressivi, sono quelli di quelle persone lì. Io ho vissuto un certo periodo della mia vita insieme a quel tipo là, andando in giro per le discoteche, e vi assicuro che le trasgressioni vere non sono nelle discoteche, ma sono per esempio in una famiglia che si vuole bene. Credeteci, è trasgressiva una famiglia che si vuole bene, un babbo e una mamma che si vogliono bene, davvero bene tra di loro, e lo trasmettono. Questo è davvero trasgressivo. Come è trasgressiva la fedeltà, che parola, mamma mia. Sembra che la trasgressione sia fare le corna al moroso, no? In giro. Si dice qui moroso, sì. In realtà è molto più trasgressivo essere fedeli con quella persona e costruire una cosa vera con quella persona. Quella è davvero trasgressiva. Allora vorrei ribaltare il concetto e imparare stasera ad educarci alla trasgressione. Lo facciamo con i nostri sogni, con quello che abbiamo, e lo facciamo con un animatore. Non so se vi capita, forse vi sarà capitato di ascoltare il più grande animatore della storia. Conoscete? Io, se non lo conoscete, ce lo presentiamo stasera, perché è un gran bel tipo, è uno che davvero era in azione e si occupava solo dell'anima, e l'animazione sua ha fatto storia, nel senso che è 2000 anni che c'è gente che cerca ancora di lavorare su quelle cose lì. Allora, se ci state, proviamo a costruire il tutto su una parola vera di questo grande animatore, e poi vediamo cosa c'è da dire a noi oggi, cercando di leggere. Allora, abbiamo chiesto a Walter, che è un amico, di leggerci un passo famoso. Sicuramente lo conoscete, io però vi chiederei di ascoltarlo, anche se lo conoscete già, perché tra le pieghe ci troveremo un sacco di cose che sono attuali oggi. Ascoltate, poi vedete così.
Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ma egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro. «Che cosa?» gli risposero. «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno insegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recati al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato, come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto.» Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto e apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
Grazie. Tu come ti chiami?
Luca.
Luca, io c'ho un figlio che si chiama Luca. Ah, anche lui si chiamava Luca, quello che ha scritto si chiamava Luca. Cioè, eh? Sei lui te? No, l'ho chiesto perché vorrei chiedere a Luca un dono. Se sono troppo lungo, se dico delle patacate, tu fai una pernacchia, ok? Ti insegno il ruolo di patacometro, cioè quello che dice per patacate, tu sei, e quindi arrivano loro, ma anche per voi, sono tue amiche loro, sì, si vede subito. Allora, no Luca, davvero, se tu me lo dici, ok? Ma anche perché quei due che abbiamo letto, di cui abbiamo letto adesso, si è letto diverse volte nel tempo di Pasqua questo brano, quindi quei due lì che erano per strada, Cleopa, sì, non si chiamano Luca quelli, no? Sicuramente erano due giovani, da come si comportano, dagli sbalzi di umore, adesso io non sono un biblista, però secondo me sicuramente erano due giovani che, sapete cosa facevano? Stavano voltando le spalle alla parrocchia, cioè se ne stavano andando, avevano Gerusalemme, che era la chiesa, alle spalle, stavano tornando ai loro, ed erano tristi perché si erano stati delusi da quella cosa che avevano vissuto in parrocchia, no? A Gerusalemme. Speravano che quella cosa gli riempisse la vita, gli alzasse la loro vita bassa, fosse stata alzata da quegli incontri, ma erano delusi. Ecco, in questa situazione qua, che mi sembra molto attuale, cioè di tanta gente che dopo la cresima, o quasi poco dopo, o dopo un cammino di anche in parrocchia, volta le spalle e se ne va, in questa situazione qua arriva l'animatore, arriva Gesù, e cosa fa? E questo potrebbe essere, adesso lo dico per il più grande magari, però secondo me questo potrebbe essere anche un percorso, un progetto educativo, quattro tappe per un percorso davvero originale, fondato sulla vita concreta. Cosa fa Gesù? Arriva e cammina con loro. Io mi immagino che sti qui, non so se anche a Fano si fanno le vasche in centro, però a Rimini di solito il sabato pomeriggio si cammina così per le vasche. No? Non so se... si guarda come ha messo quell'altro, ma io non l'ho messo se stesso, però è in questo passo lento, faticoso, con... no? Gesù viene e cammina con loro. Non è che sta davanti, oh adesso vieni, oppure sta dietro a spingere, no, va al loro passo, li accompagna al ritmo di quella tristezza. A me fa un gran piacere se Gesù fa così con me, non so voi se l'avete mai sperimentato, ma ti fa star bene se qualcuno ti viene e non forza la tua debolezza e sta con te nella tua fatica di vivere. Ma sei stato un bene, guarda, ve lo auguro a tutti, trasgredite su queste cose qui, mettetevi di fianco a qualcun altro che ha fatica di vivere, non lo dice nessuno, ma se trasgredite lo fate, starete ad un bene, perché a far del bene si sta bene, che dicano quelli. Vabbè, andiamo avanti. Il primo passo è un passo di accompagnamento e c'è una parola chiave in questo, che è la parola incontro. Davvero noi dobbiamo recuperare la bellezza di incontrarci. Questo lo dicevo prima anche, in parrocchia spesso è noioso fare degli incontri perché non ci si incontra. Si fanno gli incontri, ma l'incontrarsi è un'altra cosa. Noi abbiamo bisogno, ognuno di noi ha bisogno di non essere da solo. Io non so se ci credete voi. Acer. Però è vera questa cosa. Nessuno di noi ha voglia di rimanere davvero da solo. E ci sono dei templi di solitudine in questo nostro tempo che sono consacrati. Pensate che i luoghi dove ci si incontra di più adesso sono i supermercati, gli ipermercati, che sono, secondo i sociologi, dei non luoghi, dei luoghi dove non c'è radice, dove non c'è relazione, non c'è niente. Ci si scontra nei supermercati, negli ipermercati. E questi sono i luoghi dove il mercato dice che noi dobbiamo incontrarci. Io ne troverei di migliori. Imparare ad incontrarci. C'era un cantautore brasiliano che diceva che la vita è l'arte dell'incontro. Vinicius de Moraes. È l'arte dell'incontro. Tanto più ci incontriamo e ci mettiamo in relazione l'uno con l'altro, tanto più noi stiamo bene. Perché questo è il cuore delle cose. Scusa, come ti chiami? No, lei dietro. Come ti chiami? Nicole. Tu quante amiche hai? Nessuna? Niente? Molte? Ma amiche vere con le quali puoi dire io posso dirti tutto che tanto mi fido di te? No, beh, già sono molto meno. Quelle quante sono? 5 o 6. La più bella definizione di amicizia che ho trovato è questa. Un amico è una persona a cui posso far conoscere tutto di me e lui mi vuole bene lo stesso. Pensa che di queste cose qui in realtà abbiamo un gran bisogno tutti, e tu sei fortunata se ne hai davvero 5 o 6 di persone che ti possono conoscere fino in fondo e ti vogliono bene lo stesso. Pensate quanti incontri non abbiamo noi in questo livello qua, come stiamo molto più bassi, no? Dove ci basta solo la conoscenza per diventare amici e alla fine abbiamo più dei complici che degli amici. Grazie Nicole, ti auguro davvero di averne anche più di 5 o 6, perché si sta bene. E questa è l'arte dell'incontro, dell'incontrarsi, dell'avere in profondità delle relazioni con qualcuno. Non sono di moda, sono controcorrente avere degli amici. Abbiamo più dei sospetti. Noi siamo più abituati a sospettare dell'altro che ad andargli incontro. Pensate se non è vero. Noi non siamo più abituati a guardarci di dentro, ma guardiamo di fuori tutto. È più facile guardare addosso che guardare dentro. Va bene, è andato via il mio patacometro, adesso non so come fare, se sto sbagliando, non so. Quindi dopo se volete ci torniamo su queste cose perché sono l'essenziale. E Gesù la prima cosa che fa? Incontra, stabilisce delle relazioni, tesse una trama con le persone, costruisce delle sale come questa perché la gente si guarda in faccia e si dica dai guarda, si sta bene insieme. Secondo passaggio, cosa fa? Gli chiede: ma di cosa state parlando voi, che questa faccia così triste, come siete messi, di cosa? E loro gli dicono: ma te sei l'unico che fa fuori dal mondo, non sai tutta la storia di quello che cosa è successo a Gerusalemme, che noi speravamo che fosse lui, ma niente, è stata una delusione, vedi, siamo qui tristi. Lui comincia, guardate cosa fa Gesù, comincia ascoltando, chiedendo all'altro di spiegargli che cosa sta succedendo. Tesse un dialogo, e il secondo passaggio è proprio questo, tesse una relazione dialogando. Tanto che dopo, loro che gli hanno dato, ma te sei l'unico fuori dal mondo che non sa cosa è successo, e lui gli dice: ma voi siete sciocchi, tardi, stolti, che non capite cosa sta succedendo, e gli spiega tutto. In quella relazione nasce davvero il bisogno vero di tutti noi, anche di Nicole, è quello di essere ascoltati. Ma noi non siamo più capaci di ascoltare, ci viene molto più in mente, ci incontriamo, cosa facciamo? Facciamo due chiacchiere, e due ascolti come fai? La gente parla soli, ci troviamo per parlare, mai per ascoltare, come se diventasse importante affermarsi. Io dico, è così, ci insegnano in televisione, se guardate un talk show non c'è nessuno che ascolta un altro, tutti sono attenti a cogliere una parola che dice quell'altro per poter attaccare quello che vogliono dire loro. Ma è così anche noi, se pensate quando discutete tra di voi, è così, no? Grazie Luca, sei tornato, stavo in pensiero, se non ci sei te come faccio? Ok? Ma questa è la cosa importante, perché dall'ascolto dell'altro nascono la capacità di dare dignità alle persone, e quando uno si sente degno di parlare con te perché tu lo ascolti, quella persona è una persona che ha voglia di rincontrarti e tu hai voglia di incontrarla. Guardate che in questi meccanismi si giocano tante dinamiche di annuncio, di incontro anche con i lontani, con le persone che non vuole incontrare nessuno. È solo che noi non siamo più tanto abituati ad ascoltare, perché noi siamo la civiltà degli spettatori, e anche qui c'è da trascrivere un sacco, perché? Perché la televisione ci insegna a star seduti e giudicare. Quanti giudizi ci diamo l'uno con l'altro? Quante segate di gambe ci diamo l'uno con l'altro? Guarda quello come è messo, no? E la maggior parte delle volte diamo all'altro quello che sappiamo che è già nostro e che non vorremmo mai ricevere da nessun altro. E mi hanno detto che la parola giudicare, io sono ignorante, però mi hanno detto che giudicare significa separare. Nel momento in cui io giudico un altro, mi separo da lui. L'etimologia della parola è questa. C'era un vecchio prete che diceva, un vecchio vescovo, diceva: stai attento a puntare il dito contro un altro, perché nel momento stesso in cui tu punti il dito contro
Edoardo,
ne hai tre puntati contro di te. Ma ci avete mai dato caso? Se tu fai così, ne hai tre puntati contro di te. Però tutti così adesso. No. Però è questo il problema. Noi ci separiamo, quel dito lì crea un muro l'uno contro l'altro. E così non sappiamo più dialogare. Vedo che nessuno sta facendo tutte le prove con il dito, no? Ciao, scusate se disturbo. Allora, volevo chiedervi questa cosa. Dialogare è una cosa che esiste nella vostra vita o capita? Dopo magari vi racconto un paio di storie di ragazzi che ho incontrato e che non avevano nient'altro, nessuno con cui dialogare. Perché la cosa bella del dialogo, e questo me l'ha insegnato un amico che lavora con le persone handicappate psichiche, ha detto questa definizione di dialogo: il dialogo è quando le cose che io ti dico ti cambiano e le cose che tu mi dici mi cambiano. E cambia un po' di cose, se ci lasciamo lavorare nel dialogo. ve lo racconto questa cosa perché ha segnato la mia vita. Un po' di anni fa sono andato a fare un incontro con dei ragazzi attraverso un amico, eravamo sotto un palazzone condominiale di quelli a 8-10 piani nella zona della Fiera di Rimini, e la domanda era, erano una quindicina di ragazzi, tutti fumati, cioè ce n'era solo uno che diceva di non fare uso di marijuana, di non farsi gli spinelli, diceva io faccio una scuola per infermieri, non posso, vabbè, però tutti gli altri, qualcuno anche peggio, non è andato fino a bene. E allora abbiamo dialogato, io ero andato con un amico che aveva fatto tutto il programma di recupero dalla tossicodipendenza per spiegargli, non ho mai visto un incontro così libero in tanti gruppi parrocchiali che avevo fatto. La domanda era, perché? Perché non smetti? E ognuno aveva detto i suoi motivi e io dicevo le mie. Allora, alla fine, verso la fine dell'incontro, un ragazzino, 17 anni, Ghia si chiamava, mi ha detto, sì, dai Giorgio, va bene, fai pure le tue cose, però vedi, io senza fumo non so stare. E perché? Perché, guarda, ti faccio l'esempio, guarda, ieri sera l'ho trovato, ma la sera prima, per poi dare i nomi a chi, quello stronzo del... spacciatore, non c'aveva più niente, io sono arrivato tardi, non ne avevo neanche un guardo, ho passato la serata una noia, eravamo lì, guarda, non sapevamo cosa fare, guarda. Ma la sera dopo sono andato il pomeriggio, ho trovato tutto, l'ho trovato per tutti, eravamo un 5-6 lì, eravamo sotto il ponte dell'Ausa lì a dargli un centro commerciale lì, vicino, davano da dire alle macchine, ci siamo spattaccati la faccia, guarda, è stato... Vedi, io senza fumo non so stare. Allora io, pensando di dire una cosa intelligente, ho detto, guarda, sì, però non capisci? Il vuoto che avevi la sera prima, ce l'avevi anche la sera dopo, l'hai solo riempito di fumo, ma quel vuoto è rimasto vuoto, il fumo non riempie. E lui mi ha guardato come se... sì, te... E mi ha risposto così, già, ma io non ho nient'altro. Ti direbbe, dai, stai, te lo do io. E lui era 17 anni, non andava neanche più a scuola perché i suoi genitori, da quando ne aveva 12, siccome avevano un ristorante, lui poteva uscire, fare tutto quello che voleva. Che riferimento aveva? Non aveva nessuno con cui dialogare, se non con quelli con cui divideva il fumo. Io quell'incontro me lo ricorderò, è anni che è successo, sono sempre presente. Però se non, lo dice anche un filosofo postmoderno come Povia, no? Dice, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. I bambini fanno, dice così, filosofo postmoderno, però è così, è vero. Cioè, da soli siamo allo sbando, abbiamo bisogno di qualcuno con cui relazionarci. Terzo passaggio, allora, quell'animatore lì ha fatto l'incontro, ha creato un dialogo, il terzo passaggio è geniale. Cosa fa? Dopo che hanno parlato un bel po' di strada, perché non è vicinissimo a Gerusalemme, quando loro sono quasi arrivati, lui fa come se dovesse andare più lontano. Dice proprio così. Fa come se dovesse andare più lontano. Cioè, gli propone a loro una scelta. Li sfida in qualche modo a diventare grandi. La scelta è, adesso che siamo diventati amici, che voi mi avete detto, io vi ho detto, che ho camminato con voi sulla strada, mi lasciate andare? La sfida è, c'è un'accoglienza da fare o no? In fondo, ognuno di noi ha bisogno di sentirsi utile. Abbiamo un grande bisogno di essere qualcuno utile per qualcun altro. E allora, cosa fa? Gesù li tenta a un gesto di accoglienza, di condivisione. li tenta, fa come se dovesse andare. E loro si chiedono, ma io questa cosa qui, poi dopo diranno, non ci ardeva forse il cuore, lì c'era qualcosa che mi aveva smosso dentro, che era diventato vero. E a quel punto lo accoglie, dai vieni, non stare in giro per la notte, vieni con me. Sono qui, stava per strada, no? Per loro era. E lo accolgono in casa loro. Quello è il passaggio chiave. Ed è il passaggio del dono di sé. Noi abbiamo un gran bisogno di spendere quello che abbiamo dentro. Che qualcuno riconosca che noi abbiamo delle cose belle da vivere. La scuola, lo dico da insegnante, purtroppo ci insegna solo ad essere giudicati. Invece la parola valutazione dovrebbe essere molto più valutata, perché significa dare un valore, che non è dare 3 o 4 un numero, ma è dare un valore a quella persona che è di fronte. E se lo impariamo a fare con tutti, anche con, come ti chiami?
Io.
Sì. No, lui, quello là dietro.
Francesco.
Era normale. Ti è mai capitato di sentirti così contento perché avevi dato qualcosa di te? Ti è mai capitato? Ti dovrà capitare, se no. No, perché è facile essere complici con i vicini, ma se qualcuno spende qualcosa di sé per qualcun altro, costruisce un'amicizia che vale, che dura, sempre, sempre, sempre. Te lo auguro. Comunque, che cosa fa Gesù? Propone un gesto di accoglienza. E guardate che questo trapassa tutti i fumi, Mi ricordo, una volta ero stato in città scolastica, un lunedì o un martedì, e tra la notte, tra il lunedì e il martedì, visto che un po' di esperienza ce l'ho, il gruppetto che era un po' losco c'era, entro in camera loro e tutti fuori dalla finestra, lo spinello di turno, c'era l'odore tipico. Uno di loro, Andrea, mi ha detto, guarda, non so perché ce l'avevo in tasca. Come lo sai perché ce l'avevo? Ma sì, perché io non ne avevo neanche bisogno. E perché non avevi bisogno? Ma sì, perché mi avevano coinvolto sabato i miei amici, l'avevo preso perché dovevo andare in discoteca sabato sera. Poi invece al pomeriggio c'erano due, che un pezzo che non li vedevo, ma mi ha fatto molto piacere incontrarli, mi hanno portato al campo lavoro. A Rimini c'è un weekend all'anno, fanno il campo lavoro, lavorano tutto un weekend per raccogliere i soldi. E poi la sera mi sono scordato qui perché non sono andato in discoteca, c'era una festa lì, guarda, ci siamo anche divertiti. Poi quando sono, i padroni non mi sono cambiati, non cambi mai per forza, vabbè, e ce l'avevo ancora in tasca. E quando siamo stati qui, dopo uno, mi ha fatto pensare questa cosa, e gliel'ho fatta pensare anche a lui. Perché non ne avevi bisogno? Perché in quel momento tu avevi qualcosa da dare, non avevi bisogno di prendere del fumo per te, avevi delle cose vere da dare. E questa è una cosa che è vera per tutti, davvero, Fate l'esperimento. Se fate qualcosa per gli altri, state meglio voi, gli altri, davvero. È la stessa cosa che è successa a quei due, che hanno accolto Gesù. Terzo passaggio, lo sperimentare la condivisione, sperimentare l'accoglienza. In termini educativi, il tentare a vivere qualcosa di nuovo, di vivo, di bello, e andare fuori dallo schema. Trasgredire dalla solita routine. Quarto passaggio, poi basta, dopo soltanto hai ragione. Allora, il quarto passaggio è questo. Che cosa succede? Succede che in quel momento in cui loro l'hanno accolto, Gesù, in cui spezza il pane con loro, in quel pane che dividono l'uno con l'altro, fa fare loro l'esperienza di Dio. gli fa capire tutto, gli fa venire quel brivido di infinito che non si può neanche parlare, io non lo balbetto soltanto, ma ognuno di noi qualche volta l'ha sperimentato. Poi intorno ai 17 anni si sperimenta sempre, se uno non vive con la testa dentro la televisione, ma cioè, se uno vive con la sua, c'è un momento in cui i conti tornano, dopo saltano tutti perché ci sono, diceva Roberto Benigni, che certe cose si capiscono da bambino, da ragazzo, poi dopo parlava del paradiso, quando faceva la lettura di Dante, da bambini si capiscono, adesso dopo non ci ho capito più niente, ma da bambini le capivo queste cose. E credo che sia questo il problema, tornare a mettere questo incontro con Gesù, con Dio, con l'infinito, con il trascendente, con il mistero. È bellissima la parola mistero, a me piace lavorare sulle parole. Sapete cosa vuol dire mistero? Mistero non è una cosa, uno pensa, il colore del mistero è il nero, tutti pensano, ho sbagliato, non è vero. Mi hanno detto che la parola mistero nasce dalla storia di quando i topi escono dalle tane e hanno gli occhi bui perché tutta una cosa e non riescono a vedere la luce. Mistero è una luce talmente forte come guardare il sole, che non riesce a vederlo. I santi sono quelli che hanno affinato gli occhi e messo le lenti giuste. Quello è il mistero, è una luce talmente grande, ma fa venire i brividi, sta cosa, viene voglia di. Questo è il terzo passaggio, il quarto passaggio, dall'accoglienza allo sperimentare Dio, a fare. E solo in quel momento loro, a quel punto Gesù non c'è neanche più, ha già fatto il suo compito di animatore, va dall'altra parte, ma loro hanno capito tutto, ma non ci ardeva forse il cuore. E guarda, sapete cosa fanno? La prima cosa che fanno, ritornano in parrocchia, tornano a Gerusalemme e di corsa, e con una gran festa dentro. Un'altra parola chiave è la parola festa, poi ne parleremo anche sabato, mi hanno detto. Ma la festa, io non so, a me sembra di leggere in giro che la faccia dei cristiani sia la tristezza. Ah, chi va a messa, poi si dice vai a una messa. Non è questo, ma se uno sperimentasse la gioia di vivere pienamente, non con la vita bassa, ma con la vita che vola, mamma mia, quella è festa. La parola divertimento, visto che io abito nel divertimentificio, lo chiamano la Riviera, la parola divertimento, per cui noi coniughiamo tutte le cose, se una cosa è divertente è buona, se non è divertente non è buona, a me dà un po' rabbia. Perché divertimento nasce sempre dal latino, che io non so, però mi hanno detto, dal latino divertere, allontanarsi da, per cui io devo sballare per divertirmi, cioè devo allontanarmi da me, devo essere da un'altra parte, devo non capire più niente. In realtà non è quello il mio bisogno. Vi racconto questa storia, in discoteca, faccio presto, poi spento. In discoteca, eravamo, tra l'altro bellissimi, i nomi delle discoteche sono il paradiso, l'altro mondo, già dice qualcosa queste cose, no? Vabbè, eravamo all'altro mondo, eravamo andati insieme con lui, tra l'altro ho fatto la figuraccia quella sera, vabbè, gli aveva dato il microfono in mano, il DJ, e lui ha detto, guarda. Allora io mi sono messo a sedere, eravamo con degli altri, c'era un ragazzo, c'erano i divanetti, che aveva un bicchiere in mano, non so di cosa, ma era una cosa colorata, forse whisky, e così. Allora io mi sono messo a sedere di fianco e gli ho detto, ma hai sentito quello là cosa diceva? E ho detto, ah sì, ma e te cosa? Ah, ma io boh, non penso niente, altri preti, però dai, insomma, stasera non mi sto neanche divertendo, te come... insomma, abbiamo cominciato a parlare, parlando di niente all'inizio. Dopo un po' mi ha raccontato che lui aveva fatto 300 km per arrivare senza divertirsi, che era stato adottato da piccolo, che adesso stava cercando, forse perdeva il lavoro, che era un momento difficile. Dopo un po' alzo sul bicchiere, mi guarda in faccia e mi dice: ma te chi sei che ti sto raccontando queste cose? E tu niente, uno che ti ascolta. Pensate, non... c'è gente che non ha un gran bisogno di dire, di raccontare, di... cioè, mi ha detto le cose che insomma, no? La sua storia di affidamento, di adozione, solo perché qualcuno si è messo ad ascoltarlo. Queste sono le cose davvero che devono succedere per incontrare, e che Gesù fa con noi, si mette lì e ascolta. Che bella roba. Vabbè, questa è la festa. Quello non si divertiva, però tornando a casa, oh, c'era un patacca che mi ha ascoltato, alla fine era anche contento, no? Ci vuole poco. E vivere quella festa lì è il... mi sembra di aver esagerato, però adesso sto zitto, magari dialogate un po' voi, perché io sto... se volete ve ne racconto altre storie, ma è meglio non fare le storie, neanche le geografie, diciamo. Se avete le cose da chiedere, c'è il microfono che ha il filo lungo lungo, poi può arrivare dappertutto, non solo da Luca e da Edoardo, vero? Anche la Nicole c'è qui. Il silenzio è una delle cose più belle che esistono, perché per costruire il silenzio è la forma più alta di comunità. C'è bisogno di tutti per costruire il silenzio. Per far casino basta uno, ma per il silenzio davvero c'è bisogno di tutti. E sono contento che viviate questa forma alta di comunità, però se qualcuno vuole fare casino adesso, magari dissi qualcosa, non tra di loro. C'è qualcosa da dire? No. Se no ve le dico io delle altre, perché dopo no, basta, basta, basta. Sì? Devo dire io? Di Michele cosa facciamo? Allora, io non so, avevo dei fogli qui con delle robe scritte sopra, ma non so, non mi è venuto, quindi leggiamo una delle cose che è scritta qui. Si distribuisce e poi massimo uno che lo diamo al lettore ufficiale qui, che così legge. Qui ci sono delle parolacce da dire, tutte le... Leggiamo questa cosa perché secondo me c'entra moltissimo con il tema di stasera. È una pagina di un libro di 15 anni fa. Non so se avete conoscete Jack Frusciante, è uscito dal gruppo. L'avete visto? Era nostro, sì, eh? Però è vero, è sempre vero. C'è qualcuno che dice la mia generazione. 15 anni fa, adesso l'autore va in giro camminando per l'Italia. Vabbè. Allora, non ce n'è per tutti, però questa pagina qua, secondo me è molto viva, è un po' le domande importanti che ognuno si fa, ma dopo un'altra roba sulle domande che è interessante. Se non, appena avete distribuito, diamo la parola.
Dall'archivio magnetico del signor Alex D. Alla fine l'equilibrio interiore non è da cercare, forse ce l'abbiamo già, e più ci muoviamo o agitiamo o altro, e più se ne allontaniamo. Il fatto è che a parlare di equilibrio interiore mi sento un povero stronzo. Un povero stronzo mi sento. Mi sembra uno di quei termini che si usano nelle sedute di psicanalisi liberatoria collettiva o nei rifugi per donne violentate. Ok, tutto mi dice di essere forte, determinato negli scopi, capace di andare avanti nella vita, ma se uno sente che è arrivato il momento di cambiare un po' rotta o anche solo il bisogno di fermarsi a ragionare sul serio per proprio conto? Voglio dire, e i cazzi di 7.5 in latino, per esempio, che da semplici strumenti sono diventati una specie di fine ultimo? Insomma, a quanto ne so dovrei studiare per strappare un titolo di studio che a sua volta mi permetta di strappare un buon lavoro, che a sua volta mi consenta di strappare abbastanza soldi per strappare un qualche cavolo di serenità, tutta guerreggiata e ferita e massacrata dagli sforzi inauditi per raggiungerla. Cioè, uno dei fini ultimi è questo cavolo di serenità martoriata. Il ragionamento è così. Non ci vuole un genio. E allora, perché dovrei sacrificare i momenti di serenità che mi vengono incontro spontaneamente lungo la strada? Perché dovrei buttarli in un pozzo se fanno parte anche loro del fine a cui tendere? Se un pomeriggio posso andare a suonare, uscire con una ragazza che mi piace, perché cavolo devo starmene in casa a trascrivere le versioni dal traduttore o far finta di leggere il sunto di filosofia? La realtà è che mi trovo costretto a sacrificare il me 17enne felice di oggi pomeriggio a un eventuale me stesso calvo e sovrappeso, 50enne soddisfatto, che apre la porta del garage col comando a distanza e dentro c'ha una bella macchina, una moglie che probabilmente gli fa le corna col commercialista e due figli gemelli con i capelli a caschetto identici in tutto i bambini nazisti della Kinder. Tutti dentro il garage, magari no, diciamo più o meno intorno, cioè circondato. Dunque la domanda è: un orrore di queste proporzioni vale più del sole del gelato di oggi pomeriggio? Più di una qualunque ragazza? Più di Valentina che arrivava sorridendo all'appuntamento con 10 minuti di ritardo e una maglietta blu con dentro quel ben di Dio sorprendente?
Il senso è... Che senso ho? Cioè, per cosa sto vivendo davvero? Perché in realtà il modello che mi ha proposto mi viene voglia di trasgredirlo davvero, ma non è quello. La proposta di Gesù non è quella. I bambini nazisti della Kinder, quelli. Non è quello. Non so se avete capito lo sforzo che aveva fatto Alex, quel... ma è interessante. La domanda che si fa è una domanda che in fondo ci facciamo tutti: per cosa vivo? Qual è il futuro che mi aspetta? Se il futuro è il modello che ci viene proposto adesso di tutti i vari, no? Basta che ascoltiamo un po' il telegiornale, dalle escort, le veline e tutto il resto, no? Se è quello, chi se ne frega. Vorrei fare con voi un esperimento adesso, se ci state, però bisogna fare 25 secondi di quel silenzio di prima, dove ognuno, ecco, in questi 25 secondi, se sono 24 va bene lo stesso, ma 25 bisogna farlo almeno. Provate a guardare dentro di voi e a cercare il vostro miglior pregio e il vostro peggior difetto. Ok? Shhh. Ognuno guarda dentro di sé, non pensi quello dell'altro, il suo. Ok? Da adesso, 20 secondi. Va bene, non facciamo gossip, quindi adesso non è che uno adesso mi tocca dirlo, no, tranquilli, no. Però mi piacerebbe andare a vedere. In quanti, alzate la mano, in quanti sono riusciti a pensare tutte e due? Bravo, vai. In quanti non sono riusciti a pensare niente? In realtà, alzate la mano, no, davvero. In realtà, voi siete più coraggiosi. Sapete quante ce ne sono che non hanno alzata? E quanti hanno alzato tutte e due, tanto così lo faccio vedere che, Adesso voglio sapere quanti sono riusciti a pensare solo al pregio. Due. Quindi vuol dire che la massa, la maggioranza, sono il difetto, giusto? Nicola, cosa hai fatto tu? Il difetto, solo il difetto. Cosa hai pensato? Tutte e due. Sarebbe bello andare a cercarli adesso, visti. Però secondo me, siccome viene sempre più o meno lo stesso risultato, e ci sono due considerazioni da fare. La prima, che è difficile guardarsi dentro. Non ci aiuta più nessuno a guardarci dentro. E invece serve. E come serve? Perché c'è quella famosa battuta di Mafalda, conoscete Mafalda, quello di Kino, che la disegna. Mafalda è un personaggio degli strip, dei fumetti, che dice: conosci te stesso, legge Socrate, no? Conosci te stesso, poi guarda la mamma e dice: e se poi non mi piaccio? Questo è il rischio: uno si guarda dentro e poi non si piace, allora si mette via. In realtà, guardarsi dentro è il primo passo per conoscere qualcosa. E conoscere guardandosi bene dentro, non pensando solo a quello che ci manca, ma a quello che siamo davvero. Il Signore ci benedice, cioè dice bene di noi. Bella questa cosa. Il problema è che noi non siamo capaci di dire bene degli altri. Questo è il problema. Quindi la prima cosa è guardarsi dentro con uno sguardo benevolo. Ci vogliamo bene. Io mi voglio un sacco di bene, però non ho niente che mi piace. Allora, io credo che la maggioranza dei ragazzi oggi non riesce a vedere un futuro da costruire, perché vede solo il marcio del suo presente. E se uno vede solo il marcio, è difficile costruire qualcosa sul marcio. Meglio fare ancora una roccia su cui. E quindi l'invito a trasgredire è quello di guardarvi bene. La prima trasgressione è verso se stessi, guardarci bene dentro. La seconda è quella di guardare bene gli altri. Noi siamo molto abituati a guardare addosso a noi stessi e agli altri, ma mai a guardarci dentro. È vero. E a volerci bene su questo. Perché fa molto più rumore, sono le cose lì. Però sarebbe importante. Come ti chiami tu? Nicole, c'è un'amica. Qual è stato il problema che non sei riuscito a pensare a niente? Che fatica a guardarsi dentro. O non era il caso, è tardi, è ora di andare a letto, no? Può essere vero tutto, Però pensaci. Perché più ti vuoi bene, più stai bene. È vero. Va bene, ci salutiamo. Se non ci sono domande, anzi, no, sarebbe bello se fosse domande, perché dialogare solo con me stesso a me dispiace. Io vi ringrazio sempre comunque, perché mentre queste cose vengono fuori, me le dico anche a me che ne ho bisogno. Io. C'è qualche domanda? C'era una volta era comparso sulla stazione, sui muri di fuori della stazione di Milano, c'era comparsa questa scritta, anni e anni fa, nel 68, c'era scritto: Dio è la risposta. Dopo qualche giorno qualcuno è andato a scriverci, e qual era la domanda? Io credo che il problema sia anche qui, no? Noi siamo molto attenti a cercare le risposte, ma mai a capire e cogliere come sono le nostre domande davvero. Quindi proviamo a farcele. Maddalena, dai, di te. Che peccato, pensavo di fare il dialogo, faccio star zitti. Ho sbagliato tutto.
Altri minuti tranquilli.
No, no, però sarebbe bello se potessimo dialogarci sopra. Va bene, ora provo a ridirvi tutto. Allora, c'era un animatore che veniva giù da Gerusalemme, però questi quattro punti credo che potrebbero essere davvero un percorso. Proviamo a ritradurlo. Provate ad andare incontro alle persone con cui non vi incontrate normalmente. Per esempio, tutti i vostri compagni che non hanno successo in mezzo alla gente. Ce ne sono tanti, A scuola li incontrate sicuro. Nel gruppo, anche in parrocchia, ci sono quelli che non hanno successo, perché il mito di adesso è il successo. Se uno ha successo vale, se non ha successo non conta niente. Come se il successo desse la felicità. Sono tutti dello psicanalista quelli che hanno successo. Beh, provate a vivere questo, andare incontro ai lontani, non solo ai vicini, non fare solo. Questa è la prima sfida, se volete, da trasgredire. La seconda cosa, inventatevi strumenti per dialogare. Che non solo Facebook, che è la più grande sciocchezza. Io una volta ho incontrato un DJ molto famoso, si chiamava Enzo Persuader, che aveva inventato una cosa che si chiamava, l'aveva venduto, aveva fatto un sacco di soldi, perché aveva venduto questo progetto a molte discoteche italiane. Si chiamava il progetto C'era l'H, C'era l'H, C'era l'H. Consisteva in questo. In discoteca tu entravi e ti veniva dato un numero, l'avrete fatto sicuramente se siete passati, ciao, se andate in discoteca qualche tempo fa si faceva spesso, ognuno aveva il suo numero e poi c'era un display dove se c'erano dei messaggi, cioè c'è un messaggio per il numero, allora tu andavi e ti davano il messaggio di quell'altro che avevi visto, era un modo per cuccare, insomma, sostanzialmente, no? Però la cosa che mi diceva questo DJ era che gli era venuta stufo sta roba, perché poi la gente non si parlava più, mandava i messaggini e uno che stava nel tavolino di fianco, invece che voltarsi e dire come ti chiami, mandava il messaggio, il numero, come ti chiami. Questo è il problema. Gli strumenti che sembrano agevolare la comunicazione in realtà spesso ci allontanano dalle cose che potremmo fare normalmente, quindi venire al incontro. Inventatevi nel secondo passaggio dei modi per essere presenti gli uni agli altri, vicini da amici che si sanno dire le cose così come stanno, che si vogliono bene, che non vuol dire che tutto va bene, anzi le persone che ci vogliono davvero bene vogliono il nostro bene e a volte ci dicono anche le cose che non ci fanno piacere. Io, i miei amici più veri sono quelli che mi hanno detto delle cose che non avrei, mi sarei nascosto, però mi avevano conosciuto davvero e sapevano qual era il mio bene. Io vi auguro di trovare gli amici così, con cui fare davvero comunione, comunità, perché ti vogliono bene lo stesso davvero e quelli non li perdi mai. Quindi costruire il dialogo su queste basi, La terza cosa, sfidatevi, trasgredite le cose normali da fare, che dicono che sono normali ma poi non lo sono, perché c'è un mercato che ci vuole in un certo modo, per cui io devo mettermi quelle scarpe, quei vestiti, se no sembra che non valgo niente. Non è vero niente. Un vecchio cantautore diceva, in un verso che nella mia adolescenza è stato vitale, diceva così: beh, scusatemi ragazzi, oggi ho altro a cui pensare, ho il mio abito di dentro da cambiare. Andate in cerca delle cose vere che rimangono al di là delle apparenze. Questa è una trasgressione formidabile, non fermarsi alle apparenze, perché le apparenze fanno giudizi e i giudizi ci separano. E se accogliete davvero le persone, poi alla fine dice la parola, chissà che non accogliate un angelo, no? Qualcuno che vi dia il senso davvero della vostra vita. E l'ultima cosa, ma che è la conseguenza di tutte le altre: l'incontro con Dio non sta all'inizio dell'annuncio, secondo me, poi magari ci sono teologi che diranno, ma sta nella vita trasmessa insieme. È un trapianto vitale, è quello che siamo che annuncia quello che vogliamo dire, non il contrario. C'era uno scrittore inglese, Chesterton, che dice così, che quello che sei grida talmente forte da coprire quello che dici. E allora quello che siamo fa star bene il nostro amico, non quello che pensiamo di dovergli dire o fargli vedere di essere, che poi ci complichiamo sopra la vita, no? Ma quello che siamo, quello che siamo davvero. E vi auguro davvero di non dover avere tante facce, no? Perché sono le facce di... Sapete, chi sta facendo il programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza, la difficoltà più grossa è affrontare la paura del giudizio. Questo lo dicono tutti, la paura del giudizio. E ci siamo in mezzo tutti a questo, no? Quante cose facciamo per paura di essere giudicati male o di non essere giudicati come vorremmo essere? Dalla prima guardata di specchio la mattina in poi sono tutte così. Invece il cercare davvero di incontrarci per quello che siamo, davvero, qualche volta. Però parlo sempre io, mi annoio ad ascoltarmi, penso voi. Finiamo con una storia. Allora, finiamo, basta. Grazie per... se ci state nel foglio, leggiamo solo una cosa di Madre Teresa, che era una tipa che la scriveva lui. Con la vostra Madre Teresa. Una volta chiesi consiglio al mio direttore spirituale riguardo alla mia vocazione. Gli domandai: come posso sapere che Dio mi chiama e a che cosa mi chiama? Egli mi rispose: lo saprai dalla tua felicità interiore. Se ti senti felice all'idea che Dio ti chiama per servire Lui e il tuo prossimo, quella sarà la prova della tua vocazione. La profonda letizia del cuore è come una specie di bussola che indica il sentiero da seguire nella vita. Dobbiamo seguirla, perfino quando questa bussola ci conduce per un cammino disseminato di difficoltà. questa potrebbe essere la conclusione, ecco. Se dovete portare a casa qualcosa stasera da questo incontro, portate a casa questa certezza, che Dio vi vuole felici, ed è una felicità che non passa, al di là delle apparenze. Dio vi vuole felici, contenti. Buonanotte. No, buonanotte, che succede? Allora, grazie Giorgio perché sei venuto questa sera da Rimini, da quel lontano di Rimini. Io devo fare un ringraziamento particolare perché noi non siamo più giovani, io sono 20 anni che ti conosco, perché ci siamo conosciuti nel 1990 e, come qualcuno di voi quest'estate forse ho detto, ho raccontato qualcuno di voi in un incontro che abbiamo fatto, nel 90 per me è cambiata un po' la vita. Perché io prima, i primi 27 anni della mia vita, io non sapevo dove era, non era colpa tua. No, il tuo merito è stato quello, insieme ad altre persone, grazie anche alla tua conoscenza, alla tua amicizia, di aver pensato che esiste una Gerusalemme. E quindi il mio sentito grazie va per questa sera, ma anche per 20 anni fa, perché è un compleanno.
Grazie altrettanto.
Se qualcuno vuol sapere qualche cosa di più anche della realtà dove vive Giorgio, ha detto all'inizio, molti sono giovani, non hanno neanche magari mai visto Don Oreste, anche se qualche volta è venuto qui a Fano, però se qualcuno vuole conoscere la realtà che vive Giorgio, oltre che esserci poi anche dei campi di condivisione, situazioni dedicate proprio ai giovani, lo può fare anche attraverso i mezzi tecnologici, perché c'è un sito che parla della sua comunità e qui c'è anche un volantino veloce perché è fresco di stampa questo, e che parla della sua comunità, di tutti i servizi, le realtà in cui si occupano. Lui ha parlato questa sera di giovani, di tossicodipendenza, ma ci sono tante possibilità per voler bene, no? Tantissime, e tanta gente che ha bisogno di questo voler bene. Quindi grazie a Giorgio, ma grazie a voi che siete intervenuti numerosi, perché tutto ci aspettavamo meno che questa grande affluenza. Adesso andiamo un attimo.